Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per tutti i credenti in Gesù, questo è il giorno della gioia, non solo per noi, ma per tutti gli uomini. Noi dobbiamo gioire, dobbiamo esultare nel Signore a nome e in favore di tutti gli uomini. Nella risurrezione del Signore Gesù, Dio ha confermato tutte le sue promesse e ci ha dato la speranza della vita eterna. La nostra fede si fonda sulla testimonianza degli Apostoli e sulle Sante Scritture. Perciò, in questa Eucaristia, in questi giorni, invochiamo l'aiuto degli Apostoli. Chiediamo che ci custodiscano e ci facciano crescere e ci diano di vivere ogni giorno alla luce della risurrezione del Signore Gesù. Iniziamo affidandoci e affidando tutto il mondo alla misericordia di Dio.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 10, dal versetto 34 al 43. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 3, versetti 1-4. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore.
Il racconto del Vangelo è preso dal Vangelo di Giovanni e vuole mostrarci come è nata la fede in Gesù risorto, nel discepolo che Gesù amava e forse anche in Pietro, prima ancora cioè di vedere il Signore risorto nelle apparizioni. Per questo l'Evangelista descrive molti particolari che altrimenti sarebbero assolutamente irrilevanti, inutili: chi è arrivato per primo al sepolcro, però non è entrato, però ha visto qualche cosa perché si è chinato, ha visto i teli, però non è entrato, poi è entrato Pietro, poi finalmente è entrato il discepolo e ha visto i teli, ma ha visto anche un'altra cosa, ha visto il sudario. E a quel punto ha capito la scrittura, questo è il commento dell'Evangelista. Non avevano ancora compreso la scrittura, cioè un punto della scrittura, cioè che il Messia, secondo la scrittura, doveva risorgere dai morti, che significa che il Messia, secondo le scritture, doveva morire. Compresero la scrittura, cioè che il Messia doveva morire, e credette che era risorto, prima ancora di vederlo, e realizzò così la beatitudine di Gesù. Gesù poi apparendo aggiunge anche una beatitudine che ci riguarda, ma il primo è stato il discepolo: beati coloro che pur non avendo visto hanno creduto. È la nostra condizione. Noi non abbiamo visto il Signore risorto, eppure abbiamo creduto per dono di Dio, e perciò possiamo godere di queste beatitudine. La prima lettura è dagli Atti degli Apostoli, è il discorso di Pietro a Cornelio, cioè ai primi non ebrei, timorati di Dio, credenti nel Dio di Israele, a cui Pietro è condotto ad annunciare la risurrezione del Signore, ad annunciare il Vangelo, e che accedono al battesimo. Questo è il contesto del capitolo decimo, e abbiamo, ed è molto bello come Pietro presenta, e anche forse alquanto, non dico nuovo, però dobbiamo fare attenzione come Pietro presenta in questo caso quello che è avvenuto. Lo presenta attraverso tre grandi azioni, tre grandi opere di Dio. La prima opera, come abbiamo ascoltato, questa è la parola che Dio ha inviato ai figli di Israele annunciando la pace per mezzo di Gesù Messia, che è il Signore di tutti. Primo modo di presentare questo, quello che è avvenuto, è che Dio ha annunciato la pace, ha dato il buon annuncio, il Vangelo della pace a Israele per mezzo di Gesù Messia. Secondo, strettamente connesso, la seconda azione o il secondo modo di presentare quello che è avvenuto segue immediatamente nel discorso di Pietro. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò, unse, consacrò con lo Spirito Santo e la potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui. Secondo modo di presentare ciò che è avvenuto. E qui forse è l'unico punto nel Nuovo Testamento in cui si spiega, forse è troppo dire che è l'unico punto, in cui si spiega cosa vuol dire Messia. Qui è tradotto sempre Cristo. Questo è il secondo modo in cui l'Apostolo Pietro presenta i grandi avvenimenti intervenuti nella Giudea, Gerusalemme, e cioè come Dio ha unto con lo Spirito Santo, ha consacrato come Messia, questo significa. Qui vediamo che Messia vuole dire, nell'interpretazione di Pietro, ecco, vuole dire consacrato con lo Spirito Santo e con la potenza. Naturalmente non sono due cose diverse, la potenza di Dio, che è lo Spirito. E come si esprime questo essere Messia? Come si è espresso fino a questo punto? Cioè, come si è espresso nella vita terrena di Gesù? Si è espresso mediante i benefici, la capacità di beneficare, di fare del bene e di risanare. Noi vediamo, capiamo qui perché i Vangeli ci raccontano i miracoli di Gesù, che sono il modo di essere il Messia. Ci potrebbero essere tanti modi di essere il Messia. Questo è il modo di essere il Messia. Abbiamo visto durante le celebrazioni di questi giorni, soprattutto nella Domenica delle Palme, nell'ingresso a Gerusalemme, come Gesù ha scelto di essere il Messia umile, povero, di cui parla una profezia in modo molto chiaro nell'Antico Testamento. Qui Pietro dice, questo è essere il Messia, l'abbiamo visto, fare del bene, risanare tutti quelli che stavano sotto il potere del demonio perché Dio era con lui. Poi c'è una terza azione, cioè, o meglio, è sempre la stessa, un terzo modo di presentare ciò che è avvenuto, che è concentrato sul punto fondamentale, il vertice, e cioè la risurrezione. Vedete come la presenta? Noi siamo testimoni di tutte le cose compiute nella regione dei Giudei, in Gerusalemme, essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. Dio lo ha risuscitato dai morti. E ha disposto e volle che non apparisse a tutto il popolo, cioè a tutto Israele, ma soltanto a testimoni prescelti. Non spiega il perché. Perché nel disegno di Dio non è apparso a tutto il popolo, ma soltanto a testimoni prescelti? Questa è la volontà di Dio, è la sua disposizione. Qui Pietro parla in un modo speciale dei dodici. È vero che proprio anche secondo il Vangelo di Luca, qui è Luca che scrive, secondo gli Atti degli Apostoli, Gesù è apparso a più dei dodici, è apparso a molti altri, non soltanto ai dodici. Ma quando Pietro parla in questo modo, intende i dodici in modo speciale. In modo specifico, a Dio volle che apparisse solo, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti, poi aggiunge, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la risurrezione dai morti, che abbiamo in qualche modo, per disposizione divina, ripreso la vita insieme con Lui, benché Gesù fosse già appartenente a un altro mondo, che è il mondo della risurrezione. Abbiamo mangiato e bevuto con Lui. Così si apre anche il libro degli Atti degli Apostoli, così Pietro qui ricorda e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Che Egli è il figlio dell'uomo, anche Gesù si è sempre designato così. Qui Pietro dice, Dio lo ha costituito mediante la risurrezione, giudice dei vivi e dei morti. Ma aggiunge una cosa molto importante, dal momento che è il giudice dei vivi e dei morti, in virtù della sua risurrezione, aggiunge a lui, a Gesù, tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del Suo nome. Qui il perdono dei peccati, no, non che Dio non perdonasse i peccati prima. Dio ha sempre perdonato i peccati se c'è il pentimento. Qui il perdono dei peccati è l'anticipo del giudizio. È come se chi crede in Lui fosse già passato al di là del giudizio, avesse già la garanzia dell'esito felice. Egli è il giudice dei vivi e dei morti e fin da ora anticipa il suo giudizio mediante il perdono. È quello che noi riceviamo continuamente da Gesù. Lo riceviamo per noi, ma riguarda il mondo intero. Fin da ora noi possiamo però, sapendo questo, godere di questo perdono. Ecco, allora il resto delle scritture che abbiamo ascoltato, mi sembra, possiamo leggerlo come le conseguenze di tutto questo. Anzitutto il Salmo e poi la seconda lettura. Cosa ci dice il Salmo? Che dobbiamo rendere grazie a Dio perché il suo amore è per sempre. Questo è sempre vero, ma qui acquista un valore molto speciale, molto preciso. L'amore di Dio è per sempre, se noi lo colleghiamo con quanto Dio, dice Pietro, ha fatto mediante Gesù. Ha confermato il suo amore per sempre e difatti stiamo attenti che il Salmo, anche se è preso un pezzettino solo del Salmo, è un Salmo importantissimo, a cui Gesù stesso si è rifatto, descrive effettivamente quest'opera di Dio, per la quale Egli ha confermato il suo amore, e la presenta come la sua opera di potenza. In che senso Dio è onnipotente? Ma forse in molti sensi. Ma noi abbiamo un'idea della potenza e dell'onnipotenza molto, molto nostra, molto umana molte volte. In che senso qui Dio si è dimostrato potente? La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, resterò in vita, annuncerò le opere del Signore. Lo dice subito dopo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore. Questa è la grande opera della potenza di Dio. La pietra che doveva essere scartata, Gesù che doveva essere rifiutato e crocifisso, è stato esaltato con la risurrezione ed è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Ecco la potenza di Dio. È la potenza, la capacità di elevare ciò che è nulla, di esaltare ciò che si è umiliato. E poi c'è la seconda lettura come conseguenza per noi, nelle parole dell'Apostolo Paolo, e se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio, ci parla di una ricerca, di uno sforzo, di un desiderio anche, di un'aspirazione nella nostra vita, cercare le cose dell'alto, cioè abbandonare le cose della terra. In questo caso le cose della terra sono le nostre passioni, sono tutto ciò che è contrario ai comandamenti di Dio. Se siete risorti con Cristo e in un certo senso già siete seduti con Lui alla destra del Padre, dovete comportarvi come risorti dai morti, dovete avere una vita che già anticipa la santità della vita divina e della vita futura.